Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, non c'è dubbio, è stata la settimana dell'attenzione sulla Francia, è caduto un governo, il governo Barnier, che c'era da appena 3 mesi, e ieri è stata riaperta la cattedrale simbolo della Francia, Notre Dame, che dall'incendio di 5 anni fa era stata chiusa al pubblico. E dunque riflettere su quello che la Francia in questo momento significa per l'Italia, paese che ha rapporti intensissimi con la Francia, rapporti economici ma anche politici, ecco, e che cosa significa per l'Europa tutta. Lo facciamo, come capita spesso quando parliamo di Francia qui al Caffè della Domenica, con il professore Marc Lazar, professore emerito di storia e sociologia politica a Sciences Po e di relazioni italo-francesi per l'Europa alla LUIS di Roma. Buona domenica, professor Lazar.
Buongiorno, buona domenica.
Allora, io ho una domanda che forse avrebbe bisogno dell'intera puntata per trovare un bandolo. Michel Barnier, 73 anni, grande negoziatore, è caduto perché le Rassemblement National di Marine Le Pen, cioè la destra, e la sinistra, che si riconosce in Mélenchon, ma anche i socialisti, l'hanno fatto cadere sul budget. Sostanzialmente, abbiamo capito, è al centro di tutto anche la riforma delle pensioni. La domanda è: come può un nuovo premier assicurarsi, nuovo premier perché Macron ha detto che lo cercherà e lo troverà in pochi giorni, come può assicurarsi il consenso del Parlamento senza dare, per esempio, sulla riforma delle pensioni quello che Barnier non ha voluto dare?
Ma guardi, dipenderà dalla scelta non solo del primo ministro, cioè della persona, che persona vorrebbe il presidente Macron, uno piuttosto centrista, uno piuttosto di sensibilità di destra, vicina di questo partito, che piccolo partito appunto, che era il partito di Barnier, che è il più piccolo dell'Assemblea Nazionale Repubblicana, o una personalità, non dico di sinistra, ma diciamo di sensibilità sinistra. Questo sarà il primo elemento di risposta alla sua domanda. E il secondo è di sapere, e questo è stato il grande errore e di Macron e di Barnier, di non avere un programma minimo quando si fa un governo, come dice il presidente Macron, di interesse generale, suppone avere al minimo di base programmatica. Alcune cose stanno per cambiare in questi momenti in Francia, perché appunto alcuni socialisti, a cominciare dal segretario del Partito Socialista, ha cambiato un po' di posizione dicendo che per responsabilità bisognerebbe trovare appunto elementi comuni tra i centristi e una parte della destra. Quindi forse, se c'è la possibilità di avere un governo con un primo ministro più o meno ben accolto dai diversi protagonisti e una base programmatica minima, si può pensare che questo governo non andrebbe fino alla fine della legislatura, ma almeno fino alla prossima estate, al momento nel quale il presidente Macron potrebbe sciogliere di nuovo la Camera, e così avremo nuove elezioni politiche e forse una chiarificazione politica. Mi rendo conto che dico molto se, molte ipotesi, però appunto siamo in una situazione veramente inedita in Francia, perché siamo in una situazione di grande sconosciuta, inedita e incerta.
Professor Lazar, perché la Francia può avere riflessi su questa situazione francese, appunto di incertezza, come diceva lei, può avere riflessi sull'Europa tutta e anche, poi ci arriveremo in un secondo tempo, comunque sull'Italia. Guardiamo prima di tutto all'Europa. Che cosa si può proiettare dell'incertezza francese sulla Commissione europea, che è stata appena formata da Ursula von der Leyen?
Ma lo vediamo subito, è un indebolimento francese, era chiaro dal 2022, ancora più chiaro dopo il risultato sia delle elezioni europee di quest'anno e delle elezioni politiche, che appunto hanno creato questa Camera molto complicata perché organizzata con tre blocchi, e subito abbiamo visto che il presidente Macron, europeista convinto, non ha più, diciamo, lo stesso potere di influenza, questo è chiarissimo, e la situazione nella quale ci siamo ovviamente lo dimostra, e ne abbiamo un esempio chiaro: la Francia, l'Italia e la Polonia si sono pronunciati contro l'accordo del Mercosur, e che ha fatto la Presidente della Commissione Europea? È andata in Uruguay per firmare l'accordo Mercosur. Questa è la dimostrazione dell'incapacità ormai in un paese come la Francia e anche dell'Italia e della Polonia di avere un certo peso, perché Ursula von der Leyen ha approfittato di questa situazione di indebolimento, e credo che le cose non potranno cambiare molto rapidamente. Quindi sì, l'indebolimento francese di situazione politica interna ha un effetto sull'Europa, e sarà un effetto ancora nei prossimi mesi, nel senso che con la situazione anche incerta in Germania, perché la Germania, come lo sa, voterà prossimamente, siamo in una situazione nella quale l'Europa ha meno capacità di azione.
Ebbene, abbiamo anche visto molto protagonista in questi giorni Marine Le Pen, che in un'intervista alle Figaro, professor Lazar, ha detto... ha attaccato duramente il presidente della Repubblica Macron, l'ha definito un presidente isolato, alla deriva, che cerca disperatamente di prendere in mano la situazione, a rischio di intaccare le istituzioni. 6 francesi su 10 vorrebbero le dimissioni di Macron, il quale peraltro ha confermato che invece è sua intenzione restare all'Eliseo fino al 2027. Al di là delle parole di Marine Le Pen e delle assicurazioni che Macron dà, non vado via dall'Eliseo, potrebbe succedere che invece da qui al 2027 Macron sia costretto a indire elezioni presidenziali in anticipo?
La risposta è sì, la risposta è positiva. Perché? Da una parte c'è la sinistra radicale, la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, ha un unico obiettivo: ottenere le dimissioni di Macron. Lo dice e ha cercato di usare una procedura costituzionale per ottenere la destituzione. Questo non funzionerà. Però la pressione sulla dimissione è costante dalla parte della France Insoumise. Dalla parte del Rassemblement National, e soprattutto di Marine Le Pen, dice più o meno la stessa cosa sottovoce. Cioè, a volte dice deve rimanere, ma forse sarà costretto a dare le dimissioni. Perché la Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon vogliono le dimissioni? Per avere un'elezione presidenziale anticipata. Però se la destituzione non funziona, e non funzionerà, rimane l'altra ipotesi. Qual è questa ipotesi? Il presidente Macron propone diversi governi, questi governi sono rovesciati più o meno rapidamente con diverse mozioni di censura, mozioni di sfiducia, votate appunto dalla France Insoumise, del Rassemblement National e forse di altri partiti della sinistra, socialisti, verdi, comunisti, anche se questi attualmente pensano a un'altra ipotesi, cioè quella di mantenere Macron perché non vogliono un'elezione presidenziale anticipata, però diciamo ci sono cadute di diversi governi. Allora in questo caso non vedo come potrebbe fare Macron, cioè se è impossibile di avere un governo sarebbe disastroso sul piano economico, disastroso sul piano europeo internazionale, non solo per la Francia ma soprattutto e allo stesso momento per tutta l'Europa, e in questo caso malgrado la sua determinazione a rimanere al potere sarebbe forse costretto a dare le dimissioni. Questo è un scenario diciamo nero, e non lo credo finalmente plausibile o più esattamente possibile, perché appunto penso che diversi protagonisti politici, specialmente i socialisti, verdi e comunisti, faranno di tutto per salvare un governo, perché se no significherebbe appunto un'elezione presidenziale anticipata, e loro non sono pronti a questa scadenza rapida così, hanno bisogno di più tempo per prepararsi all'elezione del 2027.
C'è un evento che ha, come dire, influenzato e fatto molto discutere in queste ore, professor Lazar, ed è la decisione della Corte Costituzionale in Romania di annullare l'esito delle elezioni che ci sono state e che avevano dato un vantaggio significativo al candidato che si dichiara apertamente filo Russia, filo Putin. La Corte Costituzionale ha preso questa decisione perché ci sono delle prove evidenti di influenza della Russia su queste elezioni in Romania, con finanziamenti, con un massiccio ricorso ai social, a TikTok, eccetera. Ora, da tempo le domande sono due. La prima: la Romania è un paese nell'Unione Europea, è un paese determinante per gli interessi geopolitici dell'Europa e degli Stati Uniti, perché è evidente che è uno snodo delicatissimo attraverso il quale la Russia di Putin potrebbe significativamente entrare in questa parte che è per ora invece saldamente filoatlantica. Quindi la prima domanda è la prima volta che una Corte Costituzionale annulla in un paese europeo le elezioni. Da un lato dall'idea di quanto pesante può essere l'influenza russa, dall'altro crea anche, credo, ai costituzionalisti anche una serie di domande.
Sì, è giusto la sua riflessione, ma credo che appunto in uno stato di diritto, quando la Corte Costituzionale dimostra che ci sono stati irregolarità e soprattutto ingerenze, non so come si dice in italiano.
Ingerenze, perfettamente.
Ingerenze russe in questo caso. Credo che è difficile da negare la legittimità della decisione della Corte Costituzionale. Vedremo come saranno le reazioni appunto dei votanti, degli elettori che hanno votato per questo candidato. Però al di là di questo, quello che succede in Romania ci fa molto riflettere, perché sappiamo che siamo in Francia come in tanti altri paesi, ma anche l'Italia, al di là della stabilità attuale della situazione politica italiana con questo governo al potere, sappiamo che la democrazia vive, la democrazia libera e rappresentativa è in una situazione di grandissima difficoltà, e siamo confrontati, nostre democrazie occidentali, confrontati a un'offensiva russa che non è solo sul campo militare in Ucraina, ma appunto di influenza diretta sull'elezione che organizziamo in Europa, come lo sappiamo è stato il caso negli Stati Uniti. Quindi siamo in una situazione di grandissima preoccupazione. Perché? Perché da una parte ci sono queste influenze russe con un obiettivo chiaro, che è stato anzi dichiarato diverse volte da Putin, anche con questo manifesto molto importante firmato anche con il premier cinese dalla parte di Putin e di Xi Jinping, dicendo: il modello democratico ormai è terminato, il nostro modello è vincente. Ma c'è una parte di forze politiche che in Europa occidentale sono vicine alla Russia, che condividono un po' il fascino per Putin in Russia, e quindi la nostra democrazia è indebolita di questa aggressione, appunto attraverso i social network, attraverso le possibilità anche di avere i soldi, e nello stesso tempo c'è questa enorme diffidenza politica in confronto della politica in Europa. Quindi siamo in una situazione gravissima.
Il paradosso, professor Lazar, è che negli anni della Guerra Fredda c'era il Partito Comunista che era dichiaratamente filo Unione Sovietica. Ora in paesi europei, ma dalla Francia alla Germania, ma anche l'Italia, ci sono forze di destra che guardano con simpatia a Putin e forze di sinistra altrettanto simpatizzanti, penso per esempio ai rossobruni in Germania. Ma continuiamo a parlarne tra pochissimo, ora una breve pausa e torniamo a prendere il nostro caffè della domenica col professor Marc Lazar.
Il caffè della domenica.
Eccoci di ritorno. Stiamo prendendo il nostro caffè della domenica col professor Marc Lazar, docente alla LUIS di Roma per le relazioni franco-italiane e professore emerito a Sciences Po. Professor Lazar, abbiamo parlato di quello che è successo in questa settimana cruciale con la caduta del governo Barnier a Parigi. Abbiamo un po' valutato anche gli effetti delle influenze russe sulle campagne elettorali in Europa e non solo, ma tornando ai rapporti italo-francesi, proprio in questo momento in cui la Francia non ha un governo, perché Barnier è a Matignon per quello che si dice il disbrigo degli affari correnti, ci sono però due fatti importantissimi sul fronte economico che riguardano proprio le relazioni italiane e francesi. Penso a Stellantis, che è una azienda automobilistica franco-italiana, nel senso che ci sono dentro gli Elkann, ma ci sono dentro anche i Peugeot e c'è il governo, lo Stato francese, e penso anche a quello che sta succedendo alle banche. È notizia proprio di questi giorni che una banca importante come Crédit Agricole è salita ancora ed è interessata a fermare invece quello che è il progetto di un'altra banca italiana, Unicredit, sulla banca guidata da Castagna, che è il BPM. Ora, mentre c'è una crisi politica, l'economia francese continua a essere molto attiva in Italia.
Assolutamente, e noi, e lei era anche presente, Maria Latella, abbiamo organizzato un evento importante all'ambasciata francese questa settimana, nel quale abbiamo celebrato, commemorato il terzo anniversario, compleanno del Trattato del Quirinale. E è stata una riunione molto interessante, perché abbiamo visto che, appunto, al di là delle vicende politiche e a volte delle polemiche politiche che ci sono tra Parigi e Roma, c'è un rapporto molto stretto, che a volte può essere un po' complicato, tra la Francia e l'Italia. C'è sempre di più, grazie al Trattato del Quirinale, un'intensità di relazione tra la Francia e l'Italia sul piano economico. La Confindustria e il MEDEF lavorano in permanenza, mano nella mano, se posso dire, hanno rapporti molto stretti e fanno proposte ai governi. Ci sono tante iniziative che esistono tra la Francia e l'Italia che dimostra l'importanza della relazione italo-francese. Allora sì, lo sappiamo, a certe volte, diciamo, ci sono un po' di polemiche anche economiche sul peso e l'influenza francese nell'economia italiana, e questo dimostra due cose: l'apertura economica dell'Italia agli altri paesi e la potenza degli investimenti francesi in Italia, perché veramente c'è un peso importante delle imprese francesi in Italia. Ma se favorisce la crescita economica, se favorisce appunto la possibilità per tanta gente di trovare un lavoro, mi sembra piuttosto una buona cosa.
E ci avviamo alla conclusione del nostro caffè della domenica, professor Lazar, e volevo citare quel che ha scritto un suo collega, il professor Giovanni Orsina della LUIS, a proposito dello stato delle nostre democrazie. Lei ne ha parlato nella prima parte di questo caffè, e Orsina sostiene che in questi anni abbiamo assistito a tre diverse fasi nelle democrazie occidentali e segnatamente in Europa. La prima, quella in cui le forze considerate populiste salgono nel consenso ma vengono fermate anche grazie a quella che si chiama un po' la demonizzazione, no? Quella che Marine Le Pen cita sempre, evoca sempre, è stata perpetrata contro il suo partito. Poi c'è una seconda fase in cui queste forze populiste vincono talmente tanto da andare al governo, come è successo in Italia quando al governo sono andate sia la Lega di Salvini che il Movimento 5 Stelle. E poi c'è una terza fase, quella della normalizzazione, come sta succedendo da noi con la normalizzazione del Movimento 5 Stelle che si è fatto partito. Ora, in Francia voi siete ancora nella prima fase, mi sembra.
Sì, ma la riflessione di Giovanni Rossini è molto interessante, ma tutto dopo dipende dalle strutture della storia e delle caratteristiche delle nostre democrazie che hanno molto punti di differenza. Voi in Italia avete questa capacità che io ho sempre indicato di assorbimento delle cariche di protesta e populiste. Questo che io chiamo l'acculturazione democratica delle istituzioni italiane, e questo veramente è un elemento sul quale insisto sempre, perché sempre vedo gli italiani che dicono: ah, ma la nostra democrazia non funziona. Sì, ovviamente ci sono difetti, ma avete questa capacità di assorbimento, lei l'ha detto, con il Movimento 5 Stelle ma anche con la Lega, e aggiungerei che anche Fratelli d'Italia, che attualmente dimostra questa capacità di acculturazione democratica, anche se è un work in progress, come si dice in inglese, qualcosa che sta per il momento ancora in movimento. Nel caso francese è molto più complicato, per una ragione o due ragioni molto semplici. Innanzitutto perché sul lungo termine storico siamo un paese di confronto, di cultura del conflitto, del rifiuto del compromesso. E secondo elemento, è molto legato alle istituzioni della Quinta Repubblica, che appunto non sono organizzate sulla cultura parlamentare del compromesso e della mediazione, e quindi significa che appunto c'è questa, non solo la polarizzazione tipica con per esempio l'esempio del Rassemblement National e della France Insoumise, ma la capacità molto limitata di assorbimento. E per parlare chiaro prendo solo un esempio, così tutti lo capiranno. Il Rassemblement National ha ottenuto 11 milioni di voti al primo turno delle elezioni politiche, ha avuto un numero importantissimo di deputati. E quando l'Assemblea Nazionale ha iniziato la sua attività non ha dato nessuno posto a un esponente, cioè un eletto, un deputato del Rassemblement National. E questo aumenta immediatamente il sentimento di essere stigmatizzato, diabolizzato su non solo gli deputati del Rassemblement National, ma anche degli elettori. E questo spiega come mai la maggioranza degli elettori del Rassemblement National volevano la testa di Michel Barnier, volevano la caduta di Michel Barnier. Quindi noi in Francia non abbiamo questa capacità di mediazione e di assorbimento, e secondo me è una debolezza forte della nostra democrazia.
Mentre noi abbiamo sempre sperimentato, come dire, le grandi coalizioni, ne abbiamo avute molte. Professor Marc Lazar, grazie per aver preso con noi il caffè della domenica, come sempre limpido nelle sue esposizioni, grazie davvero per essere stati con noi questa domenica. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, io vi aspetto alle 11 se vorrete, con Nessuno è perfetta. A tra poco allora.